Di nuovo in diretta con noi in studio Marco Piccari e Jacopo Erba.
Eccoci.
Nel pomeriggio di Marganati in Voredio. In questo momento salutiamo anche gli ascoltatori della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia Romagna e del Veneto su BSO Channel 860 del digitale terrestre. Ci sono gli ospiti, allora li andiamo subito a presentare. Iniziamo un po' così ad affrontare qualche tema di questa giornata.
Apriamo il parterre di Maracanã qui su TMV Radio, dando il benvenuto al direttore di Tutto Sport, Xavier Jacobelli. Direttore, ben trovato.
Ciao Xavier.
Buongiorno a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Ci fa compagnia con un grandissimo ospite come Beppe Dossena. Ciao Beppe, ben trovato.
Ciao Beppe.
Ciao, saluto a tutti. Ciao direttore.
Buongiorno Beppe.
Allora, io partirei, visto che tra l'altro ieri Beppe per la Rai ha commentato anche la Roma nell'impegno di Europa League, partirei anche con questa valutazione, sentendo un po' il vostro pensiero, vedendo un po' la Roma di ieri e pensando a quella che deve nascere in futuro con Mourinho. Quanti di questi giocatori, Beppe, parto da te, che ieri hai raccontato la partita, rientreranno nell'idea di Mourinho, e dove deve intervenire la Roma per migliorarsi il prossimo anno?
Allora, intanto in situazioni come queste si rischia, data la stagione e le molte problematiche che la squadra ha dovuto affrontare, di non essere puntuali, precisi nelle analisi. Quindi qui la società deve fare veramente esercizio di equilibrio, perché si rischia di bocciare qualcuno, di confermare qualcun altro e viceversa. Quindi bisogna veramente fare un'analisi attenta. E, allora, da osservatore esterno, da chi vede la Roma ogni tanto in qualche partita, insomma, il lavoro di ricostruzione è enorme. E quindi, se il lavoro di ricostruzione è enorme, la necessità di denari è necessaria. Quindi questo è importante, cioè metterlo sul tavolo. Sono molto curioso, intanto l'arrivo di Mourinho secondo me ha sgombrato, ha posto sul tavolo solo due questioni, le altre le ha azzerate completamente, questo è un vantaggio. Transizione, quindi un anno, due anni, perché se tu annunci Mourinho in questo momento, non hai fatto operazioni di mercato prima di aver annunciato Mourinho, rischi di andare sul mercato e dover impegnare molti più soldi di quelli che avresti dovuto impegnare, perché se hai Mourinho ti aspettano tutti all'ufficio ai pagamenti per dire eccoci qua. Se invece è transizione, allora c'è un po' più di tempo, però bisogna comunicarla bene, perché ma deve essere la conferenza stampa, secondo me sarà lo spartiacque: transizione o immediata collocazione tra le grandi?
Ah, bella domanda, facciamo rispondere al direttore.
Assolutamente, direttore Jacobelli.
Intanto io penso che ieri sera la Roma sia uscita dall'Europa League con grande dignità e con grande orgoglio, ha ottenuto una vittoria per quanto platonica ma di assoluto prestigio, considerato il 6-2 dell'andata. E vorrei sottolineare la signorilità e il ruolo di Fonseca, che nei giorni in cui fatalmente il ciclone Mourinho è rimasto al centro della ribalta dal punto di vista mediatico, Fonseca ha onorato questo suo impegno in Europa League e onorerà certamente le ultime quattro partite che lo vedranno sulla panchina della Roma. Perché noi non sappiamo e non conosciamo quali siano gli intendimenti di Mourinho. È evidente che nel momento in cui il tecnico portoghese ha accettato la panchina giallorossa, deve aver ricevuto delle precise garanzie della società circa il rafforzamento dell'organico. Però è chiaro che questa squadra, per prima cosa, deve intervenire per ingaggiare portiere, un centrocampista e un attaccante di sicura qualità. Questi sono i punti di partenza. Senza dimenticare che il grande acquisto della Roma della prossima stagione si chiama Zaniolo.
Che con Mourinho, insomma, sembra un progetto interessante. Non so se anche Beppe Dossena è d'accordo su Zaniolo e Mourinho, un possibile sodalizio, Beppe.
Sì, allora è ovvio che rispetto a qualche anno fa, e oggi non è più sufficiente portare Mourinho alla Roma, perché sono cambiate le dinamiche, sono cambiate gli orizzonti, le strategie, quindi è un pezzo di un puzzle, secondo me, che è più complesso, che deve essere studiato, preparato e comunicato bene. Questi presupposti ci sono, insomma, questa è una prima bella operazione. Poi tutto il resto, Zaniolo è un fattore, Zaniolo è un patrimonio del nostro calcio, sperando che abbia risolto tutti i suoi problemi e che possa dare il proprio contributo, ovviamente.
Sì, un giocatore poi importante anche per la nazionale, in ottica nazionale.
Sì, vedremo questa incognita fisica, che insomma, sì, due infortuni a crociato sono pesanti, sì, a quell'età.
Assolutamente. Chi abbiamo perso?
Non so, no, chi... io ci sono.
Ah, ecco Beppe. Beppe, senti, diamo uno sguardo anche invece alla giornata che arriva, dai.
Sì.
Partiamo dalla partita di domenica sera, Juventus-Milan, che è quella un po' molto attesa, no? È uno spareggio, cioè chi perde è fuori?
Sì, è possibile. È possibile. È ovvio che ci sono molti pretendenti in quella zona della classifica, quindi si rischia molto. Perdere si rischia veramente tanto.
Sì, nel caso di anche perché poi giocano dopo tutte le altre, per questo è molto importante.
E le altre
erano
avversari tutti abbordabili, fondamentalmente.
Sulla carta, diciamo così, quindi potrebbe essere veramente il pareggio, diciamo, le metterebbe a rischio tutte e due, tra le altre cose,
Sì, ma adesso non si possono fare più calcoli, bisogna andare in campo, queste squadre devono andare in campo per vincere. Se prima potevano pensare di prodursi in calcoli matematici o risparmiare da qualche parte, oggi non lo possono più fare perché sono troppe le squadre lì che pretendono di arrivare.
Direttore, ce l'abbiamo?
No, sì. Io penso che sappiano entrambe che cosa significhi la partita di domenica sera, anche perché bisogna tenere d'occhio la classifica avulsa, sì, ovvero gli scontri diretti che potrebbe scattare in caso di arrivo a pari merito di due o più squadre. E sotto questo aspetto né la Juve né il Milan, in rapporto alle dirette concorrenti per la qualificazione alla Champions League, partono dalla posizione di vantaggio. Quindi è evidente che sia già e sia questa una partita da o dentro o fuori. Come diceva giustamente Beppe Dossena, non è più il tempo dei calcoli.
Sì, assolutamente. Vi posso chiedere, inquadrando un attimo così, non dico le... dove vedete in vantaggio una squadra rispetto all'altra, in quale reparto, cioè quello che potrebbe fare la differenza? Beppe, parto da te, in Juventus-Milan.
Guarda, è ovvio che l'abitudine a giocare partite importanti sta dalla parte della Juventus, quindi la gestione, la preparazione di questa gara è sicuramente in qualche maniera più semplice per la Juventus. E dall'altra parte invece c'è una squadra che sembrava certa o perlomeno quasi sicura di raggiungere l'Europa, quella che conta, e oggi si trova a lottare per raggiungere. Quindi un po' di orgoglio e della determinazione. È ovvio che si fa preferire la Juventus oggi, ci mancherebbe altro, se non altro perché lì davanti c'è una persona che criticano, che non segna da 3 o 4 ore, che da giornate, ma poi quando arrivano i momenti che contano, la firma la mette lui. Ecco, questo è il concetto.
E che ancora ad oggi il capolinea della Serie A, indubbiamente. Vado dal direttore Iacobelli.
Ma Cristiano Ronaldo ha segnato il 42,6% di tutti i gol realizzati dalla Juventus in questa stagione. Quindi basta questo dato per rendersi conto di quanto la Juventus dipenda dal fuoriclasse portoghese. Ma non basterà soltanto lui, che peraltro ha ribaltato la partita di Udine, forse una delle prestazioni più insufficienti nell'arco dell'intera stagione bianconera, e se non ci fosse stato Ronaldo oggi sicuramente faremo altri discorsi. Detto questo però è tutta la squadra di Pirlo. Io vi chiedo scusa, ma dovreste abbassare un po' la musica perché non vi sento.
Ok, ecco.
Grazie, ecco. Perché altrimenti non riesco a parlare.
Vai. Ecco,
è tutta la squadra di Pirlo, è tutta la squadra di Pirlo che deve dare una risposta al tecnico, il quale è il primo a sapere che il suo futuro, che verrà deciso la sera del 23 maggio sulla scorta del piazzamento finale della Juventus, dipende da una prova dei suoi giocatori che non sia per niente paragonabile a quella di Udine o alle precedenti che hanno visto la Juventus su un otto volante. E quindi è fondamentale, così come dall'altra parte anche il Milan sa che un conto sarà qualificarsi alla Champions e un conto non qualificarsi e andare in Europa League, perché le strategie di mercato dell'una e dell'altra società sono legate a doppio filo al piazzamento finale.
Certo.
Io vado da Beppe Dossena proprio su questo, perché come dice giustamente il direttore Iacobelli, il mercato per molte squadre, in particolare per Juventus e Milan in questo caso, visto che ne stiamo parlando, passa dal piazzamento in Champions. Allora chiedo, un'eventuale esclusione dalla Champions League, per quale delle due secondo Beppe Dossena peserebbe di più a fine stagione?
Alla luce anche dell'adesione alla Superlega, per come è stata comunicata, per come è stata presentata, sicuramente deleterio per tutte e due le squadre, primo. Poi è ovvio che la Juventus, i conti della Juventus sono necessitano di sostegno economico dalla partecipazione alla Champions, non ci sono dubbi, ma neanche il Milan sta tanto bene, quindi sono attaccati fondamentalmente a questo traguardo, ovviamente, ma in maniera imprescindibile. Vengono ridimensionati tutti i progetti rispetto ad una mancata qualificazione, che secondo me comunque è la serata degli classici.
Xavier, mi ricollego a questo che diceva Beppe, dipende anche la scelta dell'allenatore in casa Juve, questa situazione qui può determinare anche questo, Xavier?
Certamente sì, dovrei che non si dimenticasse come il 23 maggio si chiuderà il campionato, ma il 27 maggio ci sarà, esatto, l'assemblea degli azionisti di Exor, che è la holding della famiglia Agnelli che detiene la proprietà della Juventus, e in quella sede capiremo molte cose, capiremo se la scelta di Elkan sarà quella di riaffermare la fiducia nei confronti del cugino di Andrea Agnelli, che proprio in maggio peraltro festeggia gli 11 anni della sua presidenza, scanditi da 18 trofei nazionali, fra scudetti, supercoppe di Lega e Coppa Italia, da due finali di Champions League. Ma è evidente che questa stagione, che è stata la stagione del largo rinnovamento, sia dei ranghi, ci sono 9 under 25, e sia ovviamente della guida tecnica, la Juventus ha puntato su un allenatore debuttante assoluto in Serie A e debuttante assoluto sulla panchina della squadra che aveva vinto 9 scudetti di fila. Però è chiaro che il futuro di Pirlo, e il primo ad essere consapevole con una onestà intellettuale che gli fa onore, è proprio l'allenatore bianconero.
Xavier, scusa, aggiungo a questo, la posizione invece del direttore sportivo, anche questa dipende molto dal risultato finale, oppure
c'è già una strada intrapresa, un po' più incanalata, ecco.
La posizione di Paratici, che è legato sino al 30 giugno dal contratto con la Juventus, dipende a mio avviso dalle decisioni che prenderà la proprietà, perché Paratici, sappiamo molto bene, quando la Juventus decise di separare la propria strada da quella di Marotta, venne investito dei pieni poteri sul fronte del mercato. Lo stesso Agnelli, il giorno in cui si congedò ufficialmente da Allegri, tenne a sottolineare come sia Paratici sia Nedved, il presidente, sarebbero stati valutati sulla base dei risultati ottenuti dalla squadra. Quindi è chiaro che se ci dovesse essere un mutamento ai vertici societari, questo si porterebbe dietro anche un cambiamento del responsabile dell'area mercato. Ma è tutto molto fluido, è soltanto una questione di tempo, e non dimentichiamo anche la finale di Coppa Italia del 19 maggio a Reggio Emilia con l'Atalanta, quindi c'è veramente di che interessarsi a questo finale di stagione così avvincente. Questo è un merito del campionato italiano, perché se noi diamo un'occhiata in testa e ovviamente anche in coda per ciò che concerne la terza squadra, che dovrà retrocedere insieme al Crotone e Parma già aritmeticamente in Serie B, un campionato che rimane così vivo, così appassionante sino alle sue battute finali, è un campionato che certamente suscita interesse, e credo sia la migliore anticamera della prossima stagione, quando finalmente noi rivedremo, sia pure in maniera parziale e non totale, il pubblico sugli stadi, a cominciare peraltro proprio con la finale di Coppa Italia del 19.
Assolutamente. Si aggiunge un altro ospite.
Sì, grandissimo ospite qui a Team Burrito, c'è con noi anche Claudio Nofri. Ciao Claudio, ben trovato.
Ciao mister.
Ciao a tutti voi, buongiorno, ciao.
Allora, c'è anche Beppe Tosena e Xavier Cobelli con noi. Vi voglio chiedere una cosa su Donnarumma. Ecco, questa partita è delicatissima, no? Per tutto quello che è stato l'avvicinamento a questa gara.
C'era chi non vorrebbe farlo giocare.
Noi abbiamo raccolto qualcuno qui che dice no, non deve giocare, eccetera. Anche gli stessi tifosi, questo colloquio che c'è stato, giusto, sbagliato, con il giocatore. Ecco, chiedo a Beppe Tosena, un giocatore che vive un avvicinamento così a questa partita, può essere condizionato, sì o no?
Beh, dipende dalle qualità dell'uomo, dalla capacità di gestire la pressione, di tutto quello che gli sta attorno. Beh, allora, una domanda solo, io non capisco perché un giocatore in scadenza di contratto o nelle sue non debba andare in campo. Smettiamola, esatto. Noi come italiani,
bravo,
smettiamolo, Beppe, di dire togliamolo perché non può, ma che giochi a calcio e si assumerà le sue responsabilità, quello che ha fatto e quello che farà, ma che vada in campo. Ma ci mancherebbe che il Milan oggi debba pensare se fa giocare Donnarumma solo perché c'è un contratto da negoziare. Questo secondo me è un errore.
Poi ognuno di noi, naturalmente, per ritornare alla domanda più specifica, ha le proprie qualità, le proprie capacità, ripeto, questa di gestire le pressioni, e quindi di conseguenza avremo le azioni che andremo a vedere.
Che poi in questa situazione qui vado da Onofri, così lo facciamo subito entrare, può essere importante anche il ruolo dell'allenatore nel gestire questa pressione, certo. No? Perché non è il primo giocatore che arriva ad una partita così importante. Io mi ricordo anche De Vrij, ti ricordi che
sì,
già
mi ricordo
una
bene.
Grande polemica su De Vrij che aveva firmato, non doveva giocare.
Tra l'altro per lasciare clamorosa, sì. Per lasciare il contesto Donnarumma il più naturale possibile, la fascia da capitano ancora non gliela ha tolta nessuno,
esatto.
Quindi lui è un capitano in scadenza al momento, Claudio.
Ma no, non posso aggiungere altro rispetto a quello che ha già detto Beppe. Da un punto di vista comportamentale è un qualcosa di estremamente individuale il comportamento che avrai, da un punto di vista strettamente però emotivo eventualmente, ma non assolutamente un comportamento dettato da quello che sta succedendo, perché tu stai giocando a pallone, guadagni dei soldi, sei un professionista e assolutamente tu devi essere schierato se l'allenatore esatto. Ritiene che sei il migliore interprete in quel ruolo. No, ma non, per me non c'è proprio nessun tipo di discussione.
Però Claudio, ti chiedo una cosa, un allenatore guarda anche lo stato anche mentale di un calciatore, no? In una situazione
ecco. Ma sì, ma infatti ripeto, comportamentale intendo appunto tu individui in Donnarumma una suscettibilità nel caso che stiamo discutendo e allora preferisci magari rifarti, ma non è dovuto a quello che è successo, cioè voglio dire, se tu lo ritieni in grado di sostenere una partita importante come quella che ci sarà, secondo me tutto il resto è ininfluente, ecco, assolutamente, perché tu sei un professionista, ma non per sempre le solite banalità, sei un professionista, devi attenerti ai tuoi doveri, eccetera, ma perché è normale che sia così, a mio avviso, non ci vedo niente di straordinario, insomma, ecco, io forse con Beppe apparteniamo a un calcio magari un passato, un vecchio, assolutamente. Però io non assolutamente non avrei avuto nessun tipo di problema, nonostante magari, certo. A parte che i nostri contratti non scadevano neanche, perché erano annuali, cioè scadevano sempre di anno in anno, voglio dire, non avevamo contratti triennali, eccetera, ma questo vuol dire poco, insomma.
Mm-hmm. Siamo andati ben oltre poi il triennale, abbiamo visto anche quinquennali, i giocatori che poi in campo sono scesi molto molto poco, Claudio. No, volevo porre una domanda al direttore Jacobelli, perché Andrea da Castelfidardo si concentrava sul dato che il direttore aveva raccontato su Ronaldo, che ha segnato il 42,6%
soltanto
di gol.
Volevo chiedere al direttore, sì. Poi ti lascio il dato, ci vado subito da Jacobelli. Direttore, anche questo fatto, non so qual è il suo pensiero, però anche questo fatto che deve andare a parlare con i tifosi un giocatore, a me sembra veramente un po' fuori da, non lo so,
uno contro tutti, tra
non
l'altro.
Lo so, mi sembra veramente, non lo so, una cosa che non riesco a comprendere, ma forse è un mio limite, direttore.
No, non è per niente un limite, non è per niente un limite, è una considerazione dettata dal buon senso, e bene ha fatto Maldini ad intervenire dicendo che né la società né tantomeno l'allenatore possano subire condizionamenti esterni. Donnarumma è un signor professionista, sono sicuro che farà una grande partita. Questa situazione di tira e molla di Altalena va avanti da mesi, non è legata soltanto alla partita con la Juventus del Milan, ma è dall'inizio dell'anno, da quando, cioè, a norma di regolamento, Donnarumma e il suo agente sono stati liberi di trovarsi un'altra squadra, se nella circostanza in cui il contratto non fosse stato prolungato. Questa situazione va avanti all'inizio dell'anno e Donnarumma, a mio avviso, è stato protagonista di una stagione brillante, fermi restando alcuni errori, ma gli errori li commettono anche tutti i migliori portieri. Detto questo, mi aspetto una grande prova da parte sua e poi vedremo come andrà a finire. È evidente che, essendo oggi al 7 maggio e scadendo il contratto il 30 giugno, presumo che il Milan voglia chiudere la questione prima che Donnarumma risponda al raduno della nazionale,
certo.
Per la parte finale del campionato europeo. Mi auguro che sia così, perché ricordiamo cosa accade nel 2017 nella fase finale dell'Europeo Under 21, quando Donnarumma peraltro aveva 4 anni di meno,
sì.
Il lancio di dollari falsi, come no? E bla bla bla, e tutto quanto si portò dietro perché la questione non era stata risolta. Spero che anche nell'interesse della nazionale, oltre che ovviamente dello stesso Donnarumma e del Milan, la questione venga risolta in un modo o nell'altro immediatamente dopo la fine del campionato. Però ripeto, per quanto concerne la gara con la Juventus, mi aspetto una grande prestazione di Donnarumma.
Prego.
No, no, volevo se mi consentite sottolineare appunto questo aspetto anche proprio individuale, no? Perché da quando ha esordito, che era un bambino praticamente, cioè la caratteristica principale, oltre le qualità nel parare ovviamente, di Donnarumma era proprio la personalità che dimostrava in tutti i minuti di ogni gara, nonostante appunto fosse giovanissimo. Quindi sotto questo aspetto io credo che non ci siano
dubbi.
Non ci sia alcun problema, insomma.
Prego, Jacopo.
Riprendo il dato su Ronaldo, insomma, il direttore l'aveva raccontato, 42,6% di gol totale nella Juventus quest'anno. Allora faccio un giro con i nostri ospiti, perché Andrea da Castelfidardo ci chiede: è un dato positivo per la Juventus e per Ronaldo o è un dato negativo perché significa che accentrare tutto su di lui esclude un po' gli altri, soprattutto a livello di prestazione e proposizione offensiva?
Un giro veloce allora. Beppe, Dossena.
No, beh, è un dato di fatto da assolutamente, quindi segna lui, punto. È ovvio che c'è da capire quanto la presenza della personalità di Ronaldo dentro lo spogliatoio inibisca tutti gli altri, o spaventi, o renda inefficace alcune prestazioni. Questo sì, ma un dato di fatto c'è. Chi segna è solo lui. La maggior parte dei gol sono suoi, ha tolto molte volte dalle difficoltà la squadra, e quindi questo è. Gli altri fanno fatica in questo senso a stargli dietro. Altra cosa è il personaggio Ronaldo dentro lo spogliatoio, perché quella è, quando io dico anche come le maglie della Roma, quando dicevamo le prestazioni di match, seconda, le maglie pesano. Un conto che ti alzi al mattino e ti vai a allenare al parco, un conto che ti alzi al mattino, prendi la macchina, entri nello spogliatoio con delle personalità, devi fare attenzione a quello che dici, devi fare attenzione a quello che senti, devi gestire 12 radio che senti dal tragitto da casa, ma cioè, queste sono le cose che ormai diventano quasi fondamentali.
Certo.
Ma per Ronaldo purtroppo, ben per lui, ci mancherebbe altro, contano i numeri sono ancora straordinari.
Xavier.
Ma io francamente trovo singolare che si debba, come dire, discettare sul ruolo di Ronaldo nella Juventus, che potrebbe, come dire, influire negativamente sui compagni. Qui stiamo parlando di un giocatore che ha segnato 99 gol con la maglia della Juventus, di un giocatore che è fondamentale, tant'è vero che quando in aprile ha accusato una pressione di rendimento, peraltro assolutamente legittima, non stiamo parlando di un robot, stiamo parlando di un fenomeno che il suo porto ha sempre dato. Semmai è la Juventus che deve interrogarsi sul fatto che in questa stagione abbia costruito una squadra capace di valorizzare nel modo migliore le straordinarie doti di Cristiano Ronaldo. E se non ci fosse stato Cristiano Ronaldo, non so di che cosa staremo parlando adesso, di quale Juventus staremo parlando. Il problema è che questo giocatore deve essere inserito in un contesto che abbia un centrocampo, che sia un centrocampo e che non vari continuamente il suo assetto, perché ci sono state formazioni sistematicamente diverse le une dalle altre. È vero che ci sono state tutte le attenuanti, i tamponi, le positività, le squalifiche, gli infortuni, ma queste sono, come dire, condizioni fisiologiche di ogni stagione che tutti gli allenatori delle squadre devono affrontare e superare. La questione che riguarda la Juventus di quest'anno è che è una squadra che non ha un centrocampo fisso, non ha un regista degno di questo nome, perché gli interpreti sono cambiati, e quindi è evidente che fatalmente ne risentisse il gioco d'attacco, a cominciare da Dybala, che purtroppo l'anno scorso è risultato il miglior bianconero. Quest'anno non lo è stato per via di una serie di vicissitudini che conosciamo molto bene. Però Dybala in questo momento deve dare un apporto importante nella volata per la Champions League e nella finale di Coppa Italia.
Assolutamente. Onofri.
Sì, no, ma io convengo con quello che ha detto il direttore, anche se, ecco, in qualche maniera, a parte quello che diceva Beppe riguardo il discorso spogliatoi, anche in campo in diverse occasioni mi è parso di notare, diciamo così, ma era anche abbastanza logico, che un giocatore che aveva un passaggio più efficace da fare a un suo compagno, se la voleva Ronaldo che gli veniva incontro, gliela dava lui. Insomma, questo è per dire che c'è un condizionamento ovviamente emotivo e psicologico nei riguardi di un campione di questo tipo, però poi se raffrontiamo tutti questi dettagli che sto dicendo ai numeri nudi e crudi, ma che non sono poi nudi e crudi perché contano molto, è chiaro che insomma Ronaldo è un giocatore che fa la differenza, e sono d'accordo col direttore, non gli è stata messa attorno una squadra capace appunto di confortare il valore assoluto di questo fuoriclasse.
Certo, visto sto per salutare, l'ultimissima proprio, Beppe Tossena, che Pogba hai visto ieri? Un Pogba della Juve o ancora...
sonnecchiante, che ha gestito la prestazione a Burico, cioè, però ecco, non nella peggiore delle accezioni, ecco, per dare l'esempio, perché l'ha fatto anche con molta dignità, nel senso, non ha dato la sensazione di aver sprecato, non ha dato la sensazione di snobbare, non ha dato la sensazione di sufficienza, però ecco, ha gestito la sua prestazione, quindi
lo andresti ancora a prendere per un grande club? Domanda proprio.
Beh, ma sì, ovviamente, okay. Sì, con la penuria di qualità che c'è, ovviamente.
Io, ricordando quello dell'andata, Beppe, proprio vado di corsa a prenderlo. Mi è sembrato bello in palla.
Sono d'accordo anche con Onofri e Jacobelli. Onofri.
Ma dunque, io ammetto che non ho potuto vedere la partita perché ero impegnato in qualcosa di importante. Stavo giocando a calcetto con gli amici e quindi...
Grande, Claudio.
Più importante di questo allora... non c'è nulla, Claudio.
Chapeau, allora.
Sei tutti noi. Sei tutti noi.
Quindi, tra l'altro, ho anche perso, porca miseria. Vabbè, comunque, a parte questo, cioè, no, voglio dire, me la rivedrò al più presto, ma sul Pogba
non
assoluto è chiaro che, ma non ho assolutamente
non
dubbi.
Dubbi. Non
lo prenderei domani mattina.
Xavier?
Ma il problema, come si fa a non pensare ad un giocatore del calibro di Pogba per qualunque squadra? Stiamo parlando di un campione del mondo, 27 anni, un grande giocatore. Credo che farebbe, per esempio, parlando di Juve, farebbe molto comodo. Il problema è che la Juve l'ha venduto al Manchester United per 102 milioni di euro e il Manchester United, nonostante i dissidi che hanno scandito questa stagione fra il giocatore, il suo agente e la società inglese, non lo vuole sicuramente spendere.
Sì. Beh, grazie a tutte e tre, Jacobelli, Onofri e Dossena.
Grazie.
Veramente grazie. Grazie. Buon proseguimento, un abbraccio.
Buonasera a tutti. Ciao.
Allora, ci stanno venendo a prendere.
Sì, sì, arrivano le sirene.
Le sirene, ci dobbiamo fermare.
Sì, 10 secondi di rubo. Vai. Perché per far capire la lunghezza e problema della rosa dello United. Ieri United allo sbando fino all'ora di gioco. Solskjaer si sveglia, fa i cambi, entra Matic, finita la partita. Ammazzati i ritmi.
Break.